Bene, buonasera. Apriamo questo nostro consiglio di oggi, 17 marzo 2026. Iniziamo con l'appello.
Gianni Marino,
Presente.
Bassi Etel,
Presente.
Paterlini Alice, assente. Benvenuti Thomas,
Presente.
Mazzola Paolo,
Presente.
Poli Giovanni, assente. Paoli Gianluca, Cocconi Roberto, Frontiera Anna,
Presente.
Fantini Paolo, assente.
Perfetto, allora nel ricordare che come sempre i nostri lavori sono sul canale, sono visibili in streaming sul canale dell'Unione e oltretutto i file verranno registrati e quindi consultabili anche in data successiva. Nominiamo gli scrutatori, che questa sera allora sarà Etel Bassi, saranno Etel Bassi, Cocconi e Frontera. Bene, possiamo già partire dal punto numero 1, che sarebbe l'approvazione dei verbali della seduta del 29 dicembre, l'ultima dello scorso anno. Se ci sono delle dichiarazioni su questo punto, posso anche elencare quali sono i verbali esattamente. Sono i verbali dal numero 27 al numero 32 compreso. Qualcuno ha qualche dichiarazione di voto o qualche considerazione su questi verbali? Pare di no. A questo punto li possiamo mettere in votazione. I favorevoli? Direi tutti i presenti, per controprova i contrari, astenuti. Quindi i presenti di questa sera al momento esprimono voto favorevole per il punto numero 1. Secondo punto è una ratifica della delibera di giunta dell'Unione numero 8 del 30 gennaio 2026 ad oggetto prima variazione urgente al bilancio 2026-2028. Dobbiamo esaminarne l'approvazione. Darei la parola alla dottoressa Palmia per una breve illustrazione del punto. Grazie.
Buonasera a tutti. Sì, con questa variazione la Giunta a metà gennaio aveva predisposto, come dire, gli atti e le risorse per poter consentire al corpo, in modo particolare al Corpo di Polizia Municipale, di poter disporre delle risorse, purtroppo comunicate solo, come dire, sul finire del 2025 e anche con una pretesa di spesa immediata, relativa a un bando per complessivi 132.000 euro da utilizzare per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Bando che prevedeva quindi la corresponsione, o meglio, il riconoscimento di un contributo di 72.000 euro e che quindi con la variazione è stato applicato come avanzo presunto vincolato e con l'aggiunta di 60.000 euro a carico delle amministrazioni, pro quota ovviamente per 20.000 euro per ognuno dei tre comuni. E, con la stessa variazione si era anche colto l'occasione di iscrivere, qui dovevo una risposta che vi do ora insomma ai consiglieri perché abbiamo parlato nella conferenza dei capigruppo, la previsione di un contributo di 50.950 euro come ulteriore misura del PNRR e nello specifico relativo a quello che poteva essere un contributo sul miglioramento sostanzialmente delle gestioni delle risorse umane, linea per la quale abbiamo previsto l'entrata e la spesa, ma che non ci è stata al momento assegnata. Quindi presumibilmente rimarrà lettera morta, a meno che, come dire, tramite lanci non si riesca così a prevederne un'apertura ulteriore, perché la motivazione è che le linee sarebbero previste solo ed esclusivamente per i comuni e non per le unioni. Avendo noi il servizio personale conferito esclusivamente in unione, era tramite l'unione che avevamo fatto domanda. Quindi sostanzialmente si chiede al Consiglio di ratificare la variazione appunto approvata dalla Giunta a metà, verso la fine di gennaio.
Molto bene, grazie. A questo punto, se ci sono interventi su questo punto, sono aperti. Prego, consigliere Paoli.
Ah, giusto per fare un'osservazione, penso anche di informare il Consiglio dell'Unione, come ieri è stato informato il Consiglio di Bagnolo, visto che contemporaneamente si è andati alla ratifica delle delibere di giunta delle singole giunte. E questo è un risultato che viene da lontano, nel senso che la progettualità che ha portato all'affidamento, all'assegnazione di questi contributi è una progettualità che risale alle amministrazioni in carica nel corso del primo semestre del 2024. Il progetto che ha partecipato al bando 2024 del Ministero degli Interni, che si intitolava Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza, era identico allo stesso progetto che fu approvato dalla Giunta Unione, di cui resta in carica soltanto il sindaco Monica, del 29 marzo 2024, ma che non aveva ottenuto un punteggio sufficiente nella precedente graduatoria, classificandosi 246esimo su 1483. Il bando stavolta invece è stato aggiudicato perché, pur presentando lo stesso identico progetto, quindi con le stesse identiche caratteristiche, ma proprio parola per parola, si è classificato 336esimo su 1779, perché purtroppo per noi è peggiorato l'indice di delittuosità del territorio a cui appartiene l'Unione Terra di Mezzo. Quindi, se quei tre punti e mezzo circa di differenza che stavolta ci hanno permesso di classificarci in posizione utile non sono dati da un miglioramento del progetto in sé, ma purtroppo da un indice di delittuosità che è peggiorato. Quindi, se da una parte ci possiamo rallegrare di aver portato a casa un contributo importante a cui le amministrazioni hanno creduto già in precedenza, dall'altra parte però forse c'è l'invito anche a interrogarsi su quali sono queste condizioni che purtroppo ci classificano come un territorio che ha estremamente bisogno di strumenti come anche la videosorveglianza. Visto che anche ieri nel Consiglio Comunale di Bagnolo c'è stato un abbozzo di confronto da questo punto di vista, trattandosi di un indice che riguarda il territorio dell'Unione, non di un singolo comune rispetto all'altro, l'invito che faccio a questo Consiglio è quello magari di trovare il modo di approfondire come mai riusciamo ad avere questi dati in peggioramento. Poi ci auguriamo che ovviamente quello che abbiamo ottenuto possa andare nella direzione nei prossimi anni questo indice, che al momento non è così virtuoso. Detto questo, ovviamente la variazione era necessaria, utile anche per arrivare in fondo a una progettualità, come detto, che veniva da lontano, per cui il nostro voto è assolutamente favorevole.
Bene, grazie consigliere Paoli anche per la precisazione. Se ci sono altri interventi possono prendere la parola. Direi che non c'è nessun altro che vuole prendere la parola a questo punto. Se ci sono dichiarazioni, andremo alla fase di votazione. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ce ne sono, in parte il gruppo del consigliere Paoli l'ha già espressa, allora possiamo fare la votazione su questa ratifica della delibera. I favorevoli? Tutti presenti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Abbiamo esaurito il punto numero 2. Giusto, scusatemi, sempre l'immediata eseguibilità. Prima o poi me lo ricorderò. Votiamo l'immediata eseguibilità della ratifica. Chi favorevoli all'immediata eseguibilità? Gli stessi? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Bene. Passiamo al punto numero 3. ovvero seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Ne sarà richiesta la nostra approvazione. Anche qui do nuovamente la parola alla dottoressa Palmia per l'illustrazione del punto. Grazie.
Sì. Con questa variazione invece abbiamo, diciamo, intercettato delle esigenze, passatemi il termine, estemporanee rispetto a quella che sarà sicuramente una variazione più corposa che seguirà l'approvazione del rendiconto, e nello specifico la necessità del Comune di Bagnolo di trasferire 20.000 euro al servizio cultura, quindi come spesa specifica, diciamo, derivante appunto dal territorio di Bagnolo. Ne abbiamo approfittato per iscrivere a bilancio anche 10.542 euro, che è un'ulteriore quota che la Regione tramite la Protezione Civile ci ha assegnato per risorse che saranno da trasferire alle famiglie o comunque a chi è stato coinvolto nell'alluvione del 2024, e quindi ovviamente tanto entra e tanto verrà corrisposto. E poi abbiamo invece uno storno fra capitoli dedicati alle spese di pulizia per 364 euro per poter dotare i capitoli specifici relativi alle spese di pulizia che vengono utilizzati per la prossima tornata elettorale.
Bene, grazie mille. Apriamo il dibattito se qualcuno vuole intervenire su questo punto. Prego, prego, consigliere Paoli.
Chiedo scusa, però quest'ultima notazione della responsabile su questo storno io non lo vedo nella descrizione della delibera. Chiedevo se sono io che non vedo o se...
Vado a guardare immediatamente. Uno storno logicamente è una compensazione comunque a zero di risorse, di conseguenza allora... Sì, cioè lo storno non è indicato in quanto è pari a zero, per cui sostanzialmente poteva anche non finire banalmente nella variazione, peraltro è indicato comunque nel parere dei revisori perché è stato esplicitato, e quindi sono capitoli che si compensano e che hanno la stessa...
Scusate. Sì, sì, è compreso nell'allegato, vedo.
Esattamente.
C'è una variazione positiva e negativa dello stesso importo.
Tenendo conto, ovviamente, esatto, peraltro hanno anche la stessa missione programma, quindi è stato inserito in una delibera di consiglio per ovvie ragioni di convenienza e di economicità, come dire, dei provvedimenti, tenendo conto che poteva essere contenuto anche banalmente in una determina. Per cui, avendo indicato per sommi capi il contenuto, nel senso che comunque nelle premesse delle delibere, ovviamente serve per fornire delle informazioni aggiuntive quando il contenuto della variazione ovviamente è espresso e contenuto nell'allegato, e ovviamente lo storno nell'allegato, se all'interno della stessa missione programma si compensano, di fatto non potrebbe non vedersi. Ecco, questo è.
Ok, grazie.
Sì, effettivamente esattamente nell'allegato alla missione 1 servizi istituzionali generali e di gestione. D'accordo. Bene, grazie per la precisazione. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi punto 3. A questo punto iniziamo la fase di votazione, le dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questo punto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione vera e propria. I favorevoli alla variazione di bilancio. Allora, benvenuti Paterlini, Passi, Zani, Fontera e Mazzola. Contrari? Non ci sono contrari. Astenuti? Bene, astenuti i consiglieri Paoli e Cocconi. Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli. Stessi della votazione precedente. Contrari? Nessuno. Astenuti. Cocconi e Paoli. Bene, punto numero 4. Andiamo ad ascoltare l'interpellanza in merito all'affidamento di un servizio di progettazione a un componente del nucleo di valutazione dell'ente, presentata al consigliere Gianluca Paoli, capogruppo della lista civica Bagnolo Viva, con il protocollo 3615 del 2026. Quindi consigliere Paoli, se vuole, può leggere la sua interpellanza. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, l'interpellanza è abbastanza articolata e soprattutto ha tanti riferimenti a oggetti, determine, riferimenti insomma anche abbastanza, come dire, poco interessanti in una lettura, per cui dandola per letta approfitto dell'intervento per riassumerla in maniera tale che possa essere compresa e più facilmente intellegibile. Tutto nasce da una constatazione di documenti agli atti, in particolare di tre affidamenti diretti da parte della responsabile dell'area affari generali, una di agosto 2024, una di maggio 2025 e una di dicembre 2025, a un unico soggetto identificato in una azienda che si chiama Sistema Susio SRL per servizi dai titoli diversi. Uno è un intervento di formazione per aggiornamento e sviluppo del PA, un altro invece il più dell'importo di 10.000 euro, uno più consistente, che è un intervento di supporto allo sviluppo organizzativo del sistema Comuni e Unione per quasi 38.000 euro, e l'ultimo per un servizio di supporto specialistico sempre per l'aggiornamento della sottosezione di valore pubblico del PIAO per il biennio 26-27 di poco più di 6.000 euro. Il problema che noi abbiamo sollevato anche nel Consiglio precedente è che l'amministratore delegato amministratore unico della società Sistema Susio SRL, il dottor Bruno Susio, che alla data degli affidamenti era componente del nucleo di valutazione dell'Unione Terra di Mezzo, come da decreto di nomina dello scorso giugno 2024, che nominava il dottor Bruno Susio insieme al dottor Pietro Bevilacqua componenti del nucleo di valutazione dell'Unione Terra di Mezzo e dei comuni di Bagnolo, Cadelbosco e Castelnuovo a seguito di convenzione con l'Unione Bassa Reggiana per gli anni 24, 25 e 26. Il sottoscritto nella riunione di Consiglio dell'Unione dello scorso 29 dicembre aveva chiesto conto anche in una discussione più ampia sul documento unico di programmazione e di questo che secondo noi è e resta un chiarissimo caso di conflitto di interessi. Successivamente il 3 di febbraio, esattamente il giorno dopo che il sottoscritto è stato sui giornali denunciando questo conflitto di interessi, quindi un mese dopo, durante il quale credo potesse esserci stato tutto il tempo per poter eventualmente correggere alcune affermazioni in risposta alla mia comunicazione del 29 dicembre, sono arrivate invece le dimissioni del dottor Susio, dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del nucleo di valutazione dell'ente, e nella stessa data anche la proposta di soluzione consensuale anticipata del rapporto contrattuale principale, quello per l'importo di quasi 38.000 euro di supporto allo sviluppo organizzativo e di riorganizzazione dell'ente e alla rinuncia anche all'esecuzione della restante parte dell'incarico che era stato affidato a dicembre 2025, eseguito per la prima parte, ma senza pretesa di alcun indennizzo per la restante. In questo tempo il sottoscritto ha, come anche in precedenza, prima di rendere nota questa vicenda, fatto tutti i propri approfondimenti, anche basandosi insomma su quel po' di esperienza che pensa di avere alle spalle. Tutti i riferimenti che ovviamente riportiamo e richiamiamo durante l'interpellanza e sono le leggi fondamentali, non soltanto sull'ordinamento e il funzionamento degli uffici, ma per quanto riguarda tutto quello che concerne i principi di, per assicurare un buon andamento, un'imparzialità dell'amministrazione, il conflitto di interessi, le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché il codice dei contratti. Crediamo che questi affidamenti, come riportiamo nella parte dei ritenuti, che leggo a questo punto perché ritengo che siano molto più chiari, ritenuto che gli affidamenti di cui sopra da parte della responsabile degli affari generali dell'Unione Terra di Mezza un componente del nucleo di valutazione avente funzioni di verifica dell'uso delle risorse, controllando che l'uso delle risorse economiche, strumentali e umane sia coerente con l'effettivo raggiungimento degli obiettivi. Soggetto chiamato ad esprimere un parere vincolante sull'operato dei funzionari, determinando il grado di raggiungimento dei loro obiettivi individuali e condizionando l'erogazione delle attribuzioni di risultato, abbiano compromesso irrimediabilmente l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo, ritenuto che in particolare l'affidamento oneroso di un progetto di ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente, comprensiva della riprogettazione dei ruoli di responsabilità delle funzioni apicali, a un soggetto chiamato a valutarne in passato, in itinere e in futuro il raggiungimento degli obiettivi rappresenti un conflitto di interessi tale da minare fin dall'inizio anche l'imparzialità e la trasparenza dell'intero processo di riorganizzazione, ritenuto che i suddetti vizi di incompatibilità e di conflitto di interessi siano tali da configurare l'illegittimità degli affidamenti di cui alle determine che ho citato prima e determinarne la conseguente annullabilità e responsabilità amministrativa a carico del responsabile del procedimento. Ritenuto infine che le dimissioni del dottor Susio dall'incarico di componente del nucleo di valutazione, rendendo di fatto vacante il 50% dei seggi dell'organo collegiale, abbiano compromesso irrimediabilmente l'operatività di un organo che, nominato in forma collegiale, non può operare validamente attraverso l'unico membro rimasto per l'assenza del quorum costitutivo, dal momento che nel caso di un collegio di due membri è richiesta necessariamente la presenza di entrambi i componenti per garantire la validità delle deliberazioni e il necessario confronto dialettico, pena l'illegittimità di ogni atto formale eventualmente adottato. Richiamo nella determina il fatto che ho inviato una diffida formale lo scorso 25 febbraio alla responsabile del servizio finanziario dal procedere alla liquidazione dei mandati di pagamento per non esporre l'ente a quella che ritengo essere un'indebita fuoriuscita di risorse finanziarie delle casse dell'Unione a riconoscimento di onorari per un contratto potenzialmente affetto da nullità assoluta e anche la segnalazione urgente inviata dal sottoscritto alla prefettura di Reggio Emilia per suggerire a questo punto l'invio di un'ispezione o la richiesta di chiarimenti urgenti all'Unione Terra di Mezzo per verificare la sussistenza dei requisiti per la nomina di un commissario ad acta o di una figura terza per la gestione della pratica anticorruzione e per invitare l'ente a sospendere ogni atto di liquidazione in favore del professionista fino alla pronuncia degli organi di controllo ANAC e Corte dei Conti da me aditi. Ciò nonostante, il 7 marzo i sindaci, componenti della Giunta dell'Unione, faccio inevitabilmente riferimento a quanto passo sui giornali, quindi lo virgoletto, hanno dichiarato che le attività effettivamente svolte sono state regolarmente liquidate sulla base di un affidamento ritenuto pienamente legittimo e che per quanto riguarda il nucleo di valutazione, l'Unione Bassa Reggiana ha comunicato il 24 febbraio il recesso dalla convenzione ed è ora in attesa della formalizzazione. Poi si procederà all'affidamento dell'incarico a un nuovo organismo. Ce n'è abbastanza per chiedere al Presidente dell'Unione Terra di Mezzo per sapere tutta una serie di chiarimenti, nella speranza di avere riscontri che finora sono rimasti soltanto nell'alveo delle dichiarazioni, ma senza riferimenti, e quindi anche per una questione di trasparenza chiediamo le seguenti cose. 1. Se i responsabili dei vari procedimenti di affidamento abbiano mai verificato l'assenza di cause di incompatibilità o impedimento in carico all'affidatario dei servizi di cui le determine 342 del 2024, 193 del 2025 e 199 sempre del 2025, o se il dottor Bruno Suse abbia mai depositato dichiarazioni in tal senso, come previsto dal DPR numero 445 del 2000 e gli estremi di protocollo di tali comunicazioni, che a noi non risultano. 2. Quali riferimenti normativi la Giunta dell'Unione ritiene giustifichino la regolarità degli affidamenti di cui alle determine già citate, con particolare riferimento agli aspetti sollevati di incompatibilità e conflitto di interessi. 3. Se tali approfondimenti siano stati esperiti prima di procedere agli affidamenti di cui alle determine in oggetto e il motivo per il quale non siano stati opportunamente riportati in narrativa all'interno degli atti stessi. 4. Se diversamente, a quanto risposto al punto precedente, tali approfondimenti siano stati esperiti successivamente alla contestazione sulla legittimità degli affidamenti in questione da parte dell'interpellante, cioè del sottoscritto, nel corso del Consiglio dell'Unione del 29 dicembre scorso, e nel caso in cui l'ente si sia avvalso di un servizio legale, gli estremi di protocollo delle comunicazioni intercorse col professionista interpellato. 5. L'indicazione degli atti di pagamento a favore della società Sistema Susio SRL per le attività eventualmente svolte in merito agli affidamenti di cui alle determine, comprensiva degli importi erogati. 6. Se successivamente all'inoltro delle segnalazioni dell'interpellante ad ANAC, Corte dei Conti, Revisori dei Conti e Prefettura, siano giunte richieste di informazioni nel merito di quanto segnalato da parte dei soggetti aditi e come l'ente abbia eventualmente risposto con indicazione degli estremi di protocollo delle avvenute comunicazioni, che mi auguro non siano state semplicemente delle telefonate. Se successivamente alle dimissioni del dottor Susio, nelle more della reintegrazione del nucleo di valutazione, siano stati emessi atti o pareri a firma del solo componente superstite e nel caso come l'amministrazione intenda tutelarsi dal rischio di annullabilità di tali atti per difetto di collegialità. 8. Le modalità e i tempi individuati dalla Giunta dell'Unione per addivenire alla nomina di un nuovo nucleo di valutazione. Grazie.
Bene. A questo punto diamo la parola al Presidente dell'Unione.
Grazie Presidente. Ascoltando quanto ha letto e spiegato il Consigliere Paoli, come Presidente e come comunque Unione ci siamo adoperati in questo periodo in un percorso per poter riuscire a dare le risposte nel miglior modo possibile, esaustive, in modo da poter anche essere capiti in modo chiaro. Allora, premesso che l'Unione Terra di Mezzo e l'Unione Bassa Reggiana hanno stipulato un accordo per l'utilizzo congiunto del nucleo di valutazione dall'annualità 2021, riferimento Unione Bassa Reggiana con il numero 208 del 2021 con scadenza 23 maggio 2022, accordo proseguito per gli anni 2022 e 2023, di cui alla deliberazione di Giunta Unione numero 20 del 14/4/2022, convenzione sottoscritta da lei, consigliere, perché all'epoca era presidente dell'Unione. E successivamente la convenzione è stata prorogata con deliberazione di Giunta Unione numero 93 del 18/12/2023 per gli anni 24, 25 e 26. Il nucleo tecnico di valutazione è un organo collegiale composto da due membri individuati con procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Unione Bassa Reggiana, nello specifico dai professionisti incaricati, il dottor Bevilacqua e il dottor Bruno Susio. Le funzioni del nucleo di valutazione comportano in sintesi le seguenti attività: attuazione del sistema di misurazione della performance con valutazione dei funzionari di elevata qualificazione, Validazione della relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Verifica adempimenti e attestazioni in merito all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Verifica adempimenti in merito all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di anticorruzione. Si specifica che i dati di rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al piano della performance sono redatti dai responsabili di area e settore ed approvati con atti deliberativi dalla Giunta dell'Unione dei Comuni. I controlli interni relativi all'utilizzo delle risorse economiche, umane e strumentali, in coerenza con gli obiettivi, non sono effettuate dal nucleo tecnico di valutazione, bensì, come previsto, dal regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive di governo in materia di controlli interni, di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione numero 2 del 24/1/2013, modificato con delibera del Consiglio dell'Unione numero 16 del 2 luglio 2013, e sono in capo all'articolo 4. Al segretario comunale A, che si avvale di dipendenti appositamente individuati, B, al responsabile del settore economico-finanziario, C, ai responsabili di settore, D, al revisore dei conti. E precisamente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, articolo 6, compete al responsabile di settore, il quale verifica la regolarità amministrativa ed esprime contestualmente il parere di regolarità tecnica. Il responsabile dell'area finanziaria rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente un parere che attesti la regolarità contabile. Per gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria, corredata dei pareri di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al responsabile del settore economico finanziario o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153,5 del decreto legislativo 267/2000. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, articolo 7, è esercitato da apposita unità composta dal segretario dell'Unione e dai responsabili di settore dell'ente, che sottopone a controllo successivo, con cadenza semestrale, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti di importo superiore a 20.000 euro e gli altri atti amministrativi dell'ente, tra cui in particolare le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con sorteggio pubblico e con tecniche di campionamento di tipo informatico. Il controllo sull'andamento della gestione, articolo 8. È posto sotto la direzione del responsabile del settore economico-finanziario ed è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo sugli equilibri finanziari, articolo 9. Svolto dal responsabile del settore economico-finanziario mediante la vigilanza dell'organo di revisione con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili di settore, secondo le rispettive responsabilità. È disciplinato dal regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Atteso che il dottor Bruno Susio, quale professionista con propria partita IVA e iscritto all'elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere attività di valutazione tenuto dalla finanza pubblica, è un soggetto giuridico distinto dalla società di capitali Sistema Susio SRL, nell'ambito della quale agiscono soci, dipendenti e collaboratori. La ridefinizione della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni aderenti non attiene al personale dipendente che andrà a ricoprirne i ruoli. La struttura organizzativa, come definita in passato, ora ed in futuro, con relativi ruoli e mansioni, non determina e non influenza la prestazione dei dipendenti che hanno occupato, occupano o occuperanno le postazioni della struttura. La valutazione dei dipendenti effettuata dagli amministratori e dal nucleo prescinde dalla posizione che i funzionari occupano nella struttura, ma attiene alla prestazione degli stessi in relazione agli obiettivi assegnati, 60 su 100, e al comportamento professionale, 40 su 100, come da regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance. Evidenziato che, ai sensi del decreto legislativo 39/2013, l'inconferibilità è una condizione che comporta il divieto permanente o temporaneo di conferire determinati incarichi pubblici ad un certo soggetto in ragione di situazioni personali e o lavorative pregresse, esempio precedenti funzioni svolte dal soggetto, individuate tipicamente dalla legge come cause ostative. Articolo 3 del decreto legislativo 39/2013, l'inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Articolo 4 del decreto legislativo 39/2013, inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali, locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati. Articolo 7, sempre del decreto legislativo 39/2013, inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. Sempre ai sensi del decreto legislativo 39/13, l'incompatibilità è una condizione che impone al titolare di un incarico pubblico di scegliere entro 15 giorni tra la permanenza nello stesso e lo svolgimento di altre funzioni ritenute incompatibili con il primo. Il regime di compatibilità e delle inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 è applicabile agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, ma non si applica all'incarico di revisore dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 234 e successivo degli enti locali, decreto legislativo 267/2000, e all'incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale ai sensi dell'articolo 17 della legge 50 del 93, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria. Come specificato nelle FAQ ANAC, la disciplina delle inconferibilità e incompatibilità contenuta nel decreto legislativo 39/2013 non si applica all'incarico di organismo indipendente di valutazione o organismo con funzioni analoghe, in quanto tale incarico non è riconducibile allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria, che costituisce uno dei presupposti di applicabilità della fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013. ANAC ha poi precisato in data 12/7/2023, con il fascicolo numero 3094/2023, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nella quale sussiste un potenziale conflitto di interesse. Una delle incompatibilità previste dall'articolo 14,8 decreto legislativo 150/2009 che recita: i componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei 3 anni precedenti la designazione, per cui rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza determinano la situazione di incompatibilità solo se sono intrattenuti con partiti politici o organizzazioni sindacali. In riferimento alla sentenza numero 37/2024 Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale della Toscana, le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità riguardano la figura dei revisori conti degli enti locali dall'articolo 236 del TUEL, non applicabili in via analogica ad altri organismi, come già indicato da ANAC. Il divieto incondizionato di cui al comma 3 dell'articolo 236 è specificato che la funzione di revisione economica e finanziaria non si applica automaticamente ad altri organi consultivi o di valutazione. Ciò premesso, in riferimento all'interpellanza presentata e dalle domande in essa contenute, vi comunica quanto segue. Il primo punto, con determinazione dirigenziale numero 342 del 2024, è stato affidato al sistema Susio SRL un servizio di formazione per aggiornamento e sviluppo della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO comune a Unione e ai suoi 3 comuni. Servizio di formazione obbligatoria, i responsabili e i dipendenti in materia di prevenzione del rischio corruttivo e trasparenza prevista dalla legge 190/2012 e per complessive 35 ore frontali, oltre i monitoraggi, tenuto dai professionisti ingegner Emanuele Barbagallo e dottor Alberto Agostino Arena. Gli incontri si sono tenuti in data 29/9/24, 3/10/24, 5/11/24, 26/11/24, 17/12/24, 9/1/25, 13/3/25, 22/25. La sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO comune a Unione e ai suoi 3 comuni è stata approvata con deliberazione di giunta Unione numero 3 del 30 gennaio 2025. Il servizio è stato affidato ai sensi del decreto legislativo 36/23/2023, codice dei contratti, tramite procedura sul mercato elettronico di Consip SPA, pertanto l'operatore economico è in possesso dei requisiti di cui al codice stesso e dal rispettivo bando di abilitazione. Con determinazione dirigenziale numero 193/2025 è stato affidato a Sistema Susio SRL un servizio di supporto allo sviluppo organizzativo del sistema Comuni Unione. Il servizio in argomento prevede in sintesi di esaminare l'attuale organizzazione, organigramma e funzionaligramma, reperire i dati di attività delle aree e dei servizi, elaborare i suddetti dati tramite un software di comparazione e parametrare l'output con enti affini, predisponendo la proposta della macrostruttura organizzativa, il corretto dimensionamento delle aree e dei servizi e nonché la struttura degli sportelli polifunzionali. Questa attività, inserita nei documenti di programmazione dei comuni e dell'Unione da più annualità, è stata programmata e calibrata in un arco temporale di 1 anno e mezzo di lavoro, svolta sia in presenza sia da remoto, con il coinvolgimento degli amministratori, del vice segretario, dei responsabili delle aree e dei servizi di unione e comuni aderenti. Il servizio è stato svolto tramite incontri in presenza e da remoto con la giunta dell'unione e di responsabili interessati, tenuti dall'ingegner Emanuele Barbagallo e dalla dottoressa Federica Coruzzi. Il servizio è stato affidato ai sensi del decreto legislativo 36/2023, codice dei contratti, tramite procedura sul mercato elettronico di Consi, pertanto l'operatore economico è in possesso dei requisiti di cui al codice stesso e dal rispettivo bando di abilitazione. Con determinazione dirigenziale numero 599/2025 è stato affidato a Sistema Suusio SRL un servizio di supporto specialistico per l'aggiornamento della sottosezione valore pubblico del PIAO per il biennio 2026-2027. Nel triennio precedente il supporto specialistico per il PIAO era stato affidato ad altro operatore economico, Maggioli SPA. Il servizio è stato svolto dall'ingegner Barbagallo, tramite incontri in presenza da remoto sia con gli amministratori sia con i responsabili di area interessati. Il servizio è stato affidato ai sensi del decreto legislativo 36/2023, codice dei contratti tramite procedura sul mercato elettronico, pertanto l'operatore economico è in possesso dei requisiti di cui al codice stesso. Punto 2 e 3. Come sopra precisato, gli affidamenti di servizi sono stati effettuati ai sensi del decreto legislativo 36/23, codice dei contratti, articolo 50, comma 1, lettera B, che prevede l'affidamento dei servizi diretti, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Come sopra esposto, il regime delle incompatibilità e delle inconferibilità non afferisce alla figura del dottor Suusio, quale componente del nucleo tecnico di valutazione. Punto 4. La Giunta dell'Unione, al fine di esaminare le questioni in argomento, ha richiesto parere all'avvocato Alessandro Merlo, come da convenzione con la provincia di Reggio Emilia, il quale ha inoltrato note assunte al protocollo dell'Unione al numero 3155/2026 e numero 3156/2026. Punto 5. In riferimento ai pagamenti effettuati alla società Sistema Suusio SRL, si specifica che il servizio di formazione obbligatoria e i responsabili di dipendenti in materia di prevenzione del rischio corruttivo e trasparenza si è svolto nell'annualità 24 e 25, è concluso ed è stato liquidato il corrispettivo in data 8/10/2024 a seguito di fattura numero 299/2024 in data 7/2/2025 a seguito di fattura numero 23/20/25 in data 18/12/25 a seguito di fattura 471/2025 per complessivi 10.000 euro. Il servizio di supporto allo sviluppo organizzativo del sistema Comuni Unione svolto nel 2025 e non terminato vede conclusa la fase 1 con liquidazione del relativo corrispettivo in data 2/7/2025 a seguito di fattura numero 278/2025 ed in data 1/10/25 a seguito di fattura numero 335/2025. Per complessivi euro 10.980. La fase 2, non conclusa, con liquidazione della prima parte del relativo corrispettivo per 4.880 euro in data 5/11/2025 a seguito fattura di numero 403/225. Punto 6. L'ufficio territoriale del governo, Prefettura di Reggio Emilia, ha richiesto chiarimenti a questa unione con nota protocollo numero 3160/2026 del 27/2/2026 ed il Presidente dell'Unione ha risposto con comunicazione protocollo numero 3413/2026 del 4/3/2026. In riferimento ai contenuti sono stati evidenziati in maniera sintetica gli aspetti illustrati nella presente risposta, nonché quelli che saranno esplicitati nel successivo punto all'ordine del giorno. I revisori dei conti hanno richiesto la documentazione relativa agli atti oggetto di segnalazione ed hanno sentito a riguardo la dottoressa Palmia, la dottoressa Ugolotti, l'avvocato Merlo dell'ufficio avvocatura della provincia Reggio Emilia in data 17 marzo 2026, protocollo 4167 del 2026. Questa amministrazione ha ricevuto verbale numero 99 del 16/3/2026 a firma del Collegio dei Revisori. I revisori, sottolineando come esuli dalle funzioni del Collegio esprimersi in via definitiva pro o contro la scelta fatta dall'amministrazione, hanno evidenziato come l'affidamento alla società Sistema Sudisio SRL sia stato inquadrato quale appalto di servizi, ai sensi del codice dei contratti, e come ciò abbia determinato le scelte e le impostazioni successive dell'amministrazione. L'organizzazione economica dell'attività svolta dalla società qualifichi in sostanza la prestazione offerta da Sistema Sudisio, quale imprenditoriale tipica dell'appalto di servizi. È stato sottolineato come non vi sia perfetta identità tra il membro del nucleo di valutazione, vie più soggetto collegiale, e il soggetto a cui è stato conferito l'appalto di servizi, trattandosi di un soggetto giuridicamente distinto e che colui che ha coordinato le attività del progetto di riorganizzazione risulti essere un soggetto estraneo al presunto conflitto di interessi. Il Collegio osserva infatti come non vi sia perfetta identità tra il membro del nucleo di valutazione e il soggetto oggetto del contestato incarico appalto di servizi, trattandosi in quest'ultimo caso di un soggetto giuridicamente distinto dal membro ancorché società controllata e amministrata dallo stesso e partecipata anche da soggetto estraneo al conflitto, l'ingegner Barbagallo, il quale risulta essere colui che ha coordinato le attività proprie dell'elaborazione del progetto di riorganizzazione. È vero che Bruno Sudisio controlla sia l'organo deliberativo che l'organo amministrativo della società. Dall'altro è pur vero che una società di capitali, soprattutto laddove la compagine sociale è comunque composta da più persone, laddove sussista un'organizzazione di lavoro altrui, è comunque soggetto diverso dalla persona fisica, ancorché questa ne detenga il controllo. Risultato inoltre che l'incarico di riorganizzazione sia stato coordinato dall'ingegner Barbagallo, socio del Sudisio, in collaborazione con il personale dipendente. 6 bis. Dall'analisi delle prestazioni commissionate alla Sistema Sudisio occorre prendere però atto di come le suddette prestazioni fossero in effetti strutturate in più fasi, con forti connotazioni operative. Il contratto si articola in diverse fasi e in diverse attività, di carattere non solamente progettuale, elaborazione di progetti, di layout, di mansionari, progettazione di sportelli multifunzionali, ma operativo, attività di rilevazione e elaborazione dati e con un output finale anche di formazione delle risorse dell'amministrazione. L'incertezza della normativa applicabile si evince inoltre anche dalla diffida del gruppo consigliare, il quale richiama il decreto legislativo 36/2023, che tuttavia si applica ai contratti di appalto e di concessione, articolo 13,1 del decreto stesso. Punto 7. Il dottor Susio ha comunicato con protocollo 1872/2026 del 3/2/26 le dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del nucleo di valutazione dell'Unione Terra di Mezzo. L'Unione Bassa Reggiana ha comunicato con nota protocollo 2921/2026 del 24/2026 l'intenzione di ricedere dalla convenzione per l'utilizzo congiunto del nucleo di valutazione con efficacia decorrente dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte della Giunta dell'Unione Bassa Reggiana. In data 16/3/2026 con nota protocollo 4135/2026 l'Unione Bassa Reggiana ha comunicato il recesso dalla convenzione. Deliberato con atto di giunta Unione Bassa Reggiana numero 29 del 4 marzo 2026. Preso atto che il regolamento uffici e servizi dell'Unione Terra di Mezzo prevede il nucleo di valutazione sia in forma monocratica sia in forma collegiale, si procederà alle dovute verifiche per completare le istruttorie. Punto 8. A seguito della ricezione della delibera dell'Unione Bassa Reggiana, l'area competente provvederà agli adempimenti del caso al fine di procedere alla nomina di un nuovo nucleo tecnico di valutazione. Questo è quello che abbiamo pensato di rispondere per essere esaustivi a tutte quelle che sono le supposizioni che lei, consigliere Paoli, ha fatto. Come vede, siamo stati esaustivi, ma rimaniamo convinti del nostro percorso.
Bene, grazie Presidente Zani. È evidentemente una interpellanza di questa portata ha richiesto anche una argomentazione molto articolata. Adesso chiedo, mi corre l'obbligo di chiedere al consigliere Paoli se è soddisfatto o meno della risposta.
No, non sono soddisfatto, non tanto per quelle che immaginavo potessero essere le risultanze dei controlli interni che sono stati fatti, ma che non pensavo davvero potessero arrivare a dare ragione a quanto sollevato dal sottoscritto. È filo rosso che congiunge tutte le argomentazioni lette dal Presidente, il tentativo di rimanere sotto traccia a un principio che secondo me è caposaldo di tutto quello che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a fare, cioè di cercare di fugare dubbi sulla imparzialità, trasparenza e coinvolgimento dei soggetti che l'amministrazione cerca di durante il suo percorso di attività di coinvolgere in continuazione. Senza bisogno di arrampicarsi sui mille riferimenti che ovviamente valuteremo grazie alla risposta scritta, che vi prego di farmi avere il prima possibile, ma ce l'ha in mano il sindaco, quindi magari se me la vuole concedere andar via questa sera la prendo volentieri, senza attendere inutili perdite di tempo nei prossimi giorni. Il sentirsi dire che sono due soggetti giuridici differenti veramente va contro qualsiasi ordine di buon senso, perché pensare che una persona abbia una partita IVA e la società di cui è l'amministratore unico ne abbia un'altra e quindi non siano lo stesso soggetto giuridico, a me fa veramente sorridere, ma penso che farà sorridere anche la Corte dei Conti quando sarà chiamata, spero il prima possibile, a dire la sua su questa osservazione. Come è incredibile pensare che non possa esserci un conflitto di interessi nel momento in cui un soggetto chiamato a fare delle valutazioni o fare da organo di controllo per attività anche residue dell'incarico che ha ricevuto possa ricevere incarichi onerosi dallo stesso soggetto per cui è stato chiamato a fare da soggetto di controllo. Alcune risposte sono chiaramente elusive rispetto alle domande dirette che abbiamo fatto. il fatto che ci sono degli affidamenti fatti tramite MEPA o Consip non esclude che ci debba essere la necessaria comunicazione delle dichiarazioni che vengono fatte ogni volta che si fanno degli affidamenti. Credo che ci sia una voluta volontà di fare confusione tra appalti, servizi e altri affidamenti, rinunciando a quelli che sono attività normali di controllo che l'amministrazione deve fare. Una di queste è ricevere la dichiarazione o qualcuno che dichiara che ogni volta che faccio un affidamento non c'è conflitto di interessi né da parte di chi lo affida né da parte di chi lo riceve. Tutte le altre ovviamente le valuteremo, non concordo con grande parte dei riferimenti che sono stati fatti, io non sono un giurista, ovviamente mi baso per quello che sono le mie valutazioni su una caratteristica che è fondamentale, che è il buon senso, e dall'altra parte anche sulla necessità di non essere presi, come dire, in punta di diritto. I continui rimandi normativi che ho chiesto e che sono stati fatti sono tutti a latere del problema, non entrano nel merito. Quindi io mi auguro davvero che ci sia chi finalmente farà questo controllo. Rimango meravigliato della risposta del Collegio dei Revisori, che io stesso ho interpellato e di cui non sono ancora stato edotto.
Chiedo scusa, quindi, ma diciamo che una interpellanza articolata che è durata circa 11 minuti ha richiesto una risposta di circa 29 minuti. Però
sarò breve allora.
Che 5 minuti per dire sì e no siano abbastanza sufficienti.
Va bene, per cui la mia risposta è che non sono soddisfatto di alcune cose che sono state dette, credo che dovrò necessariamente sfruttare alcuni riferimenti per quella successiva, perché credo che alcune risposte che ha dato il sindaco debbano essere riprese e ricadono inevitabilmente su quella successiva. Comunque ovviamente non sono assolutamente soddisfatto, anzi spero che gli organi di controllo facciano il loro dovere.
Bene. Punto numero 5, anche qui un'interpellanza sempre del capogruppo consigliere Gianluca Paoli, se ne vuole dare lettura oppure se ne vuole fare una breve sintesi, possiamo parlarne. Leggere il titolo, è un'interpellanza in merito alle funzioni di verifica della legittimità degli atti e della trasparenza all'interno dell'Unione Terra di Mezzo.
Sì, grazie. Allora, anche qui brevemente, come tutti quelli presenti qui stasera sapranno, i comuni di Cadelbosco, Bagnole e Castelnuovo gestiscono in forma associata la funzione di segreteria comunale dal 1 gennaio 2015, e convenzione che è stata poi rinnovata senza soluzioni di continuità con decreti prefettizi che vengono dal 2019, l'ultimo del 7 aprile 2025, e poi recepita dai comuni. Questa convenzione è capofila il comune di Cadelbosco di Sopra. È considerato che l'ultima nomina di un segretario di ruolo è quella riferita alla nomina di Anna Messina, che è stata nominata quale segretario reggente dal 17 ottobre 22 al 13 febbraio 2023, e che la stessa è cessata dal servizio in data 15 gennaio 2023 per andare a ricoprire lo stesso ruolo nel comune di Quattro Castella. E dato atto che attualmente le funzioni di vice segretario dell'Unione Terra di Mezzo dei comuni aderenti sono svolte dalla dottoressa Enrica Ugolotti, da decreto del presidente dell'Unione Terra di Mezzo del 15 febbraio 2024, col quale è stata nominata anche responsabile dell'area affari generali fino al 18 febbraio 2027, e che con decreto del 19 febbraio la medesima vice segretaria dell'Unione e dei comuni aderenti è stata individuata anche quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Unione e dei comuni aderenti. Richiamata una comunicazione della prefettura di Bologna risalente allo scorso 28 ottobre 2025, che comunicava al comune di Bagnolo come ad altri, Castelnuovo, Unione, Cadelbosco, che abbiamo detto essere convenzionati insieme, che si invitavano gli enti a individuare il nominativo di un segretario comunale titolare di altra sede che abbia dato il proprio consenso ad operare a Scavalco o ove si e che ove si registrasse un'ingiustificata inerzia da parte di codesto ente a ad adire il difensore civico affinché individuasse un commissario ad acta per il necessario intervento sostitutivo, ritenuto che il cumulo di funzioni di vice segretario con compiti di verifica e controllo della legittimità, della correttezza amministrativa e della regolarità tecnica degli atti dell'ente, di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con responsabilità di segnalazione di eventuali disfunzioni o inosservanze delle misure anticorruzione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione, e di responsabili di settore con autonomia gestionale, tecnica e finanziaria nel proprio ambito, come ha riportato anche giustamente il sindaco in precedenza, ivi compresa l'adozione di determinazioni dirigenziali quali atti di spesa, affidamenti e autorizzazioni, possa rappresentare una criticità nell'esercizio delle funzioni di controllo interno e di autotutela, poiché in determinate situazioni il controllore coinciderebbe col soggetto controllato, rendendo impossibile una valutazione imparziale sulla fondatezza di eventuali rilievi di legittimità degli atti adottati e la necessaria indipendenza nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Si interroga il Presidente dell'Unione per sapere quali procedimenti di nomina mediante pubblicazione dell'avviso per la ricerca del segretario titolare sono stati esperiti dallo scorso 11 giugno 24 ad oggi con indicazione degli estremi di pubblicazione, quali di essi sono andati deserti e quali hanno invece ricevuto candidature, in riferimento a queste ultime in quali casi non sono state ritenute idonee all'esito di una prima selezione basata sull'analisi dei curricula e in quali casi sono state ammesse a colloquio conoscitivo con la Giunta dell'Unione, se, come suggerito dalla Prefettura di Bologna, nelle more delle procedure di selezione di cui sopra, si è cercato di individuare comunque il nominativo di un segretario comunale, titolare di un'altra sede e richiedere il consenso ad operare a Scavalco, se le eventuali comunicazioni intercorse con la Prefettura di Bologna a seguito dell'esito infruttifero delle procedure di selezione di cui sopra, se si conviene con l'interpellante in merito all'urgenza di risolvere quanto prima le criticità in essere rappresentate dal cumulo di funzioni su un'unica figura delle funzioni di vice segretario, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e responsabile dell'area affari generali, nominando il prima possibile un segretario titolare e o affidando le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad altro funzionario dell'ente. A margine di questo, in riferimento a quanto detto prima dal sindaco, faccio notare che quattro dei numeri di protocollo che il sindaco ha citato, in particolare le comunicazioni dell'avvocato Merlo e della prefettura, nel protocollo a disposizione del sottoscritto, con tutte le proprie prerogative di controllo, di verifica degli atti dell'ente, non risultano accessibili al protocollo, cioè sono classificati come riservati. E questo, credo, possa essere un elemento ulteriore di riflessione nel momento in cui nessuno degli atti citati dal sindaco, non essendoci procedimenti di nessun tipo, visto che non sono stati adite né procure né altri livelli che prevedono dei procedimenti penali, non ci sono gli estremi per coprirsi dietro alcun tipo di privacy o di riservatezza dei dati. E invece tale è stato, e le comunicazioni che ha comunicato il sindaco prima oggi non sono disponibili al sottoscritto, che ovviamente, essendo stato nominato dal presidente, ne farà richiesta, ma che sono state classificate, e vorrei capire il motivo, spero che sia nella risposta del presidente, non sono state messe nella disponibilità del sottoscritto come oggetto e mittente. Grazie.
Presidente Zanil, prego.
Grazie, Presidente Mazzola. Premesso che la segreteria convenzionata, rinnovata senza soluzione di continuità, come da decreto del prefetto di Bologna numero 477/2019 del 25 novembre 2019, Cadelbosco di sopra, Bagnoli in piano, Castelnuovo sotto, classe seconda, con capofila il comune di Cadelbosco sopra, si è resa vacante dal 15 ottobre 2018. a seguito del trasferimento presso altra sede del segretario titolare, dottoressa Annalisa Garuti. Nominato responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza con decreto numero 2 del 2018. Con decreti del Presidente dell'Unione numero 23 del 20 novembre 2018 e numero 7 del 19 marzo 2019 e numero 37 del 18 luglio 2019, con i quali a decorrere dal 20 novembre 2018 sino all'ottobre 2019 il dottor Alfredo Luigi Tirabassi, reggente a scavalco della segreteria convenzionata tra i comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnoli in Piano, Castelnuovo di Sotto, è stato incaricato delle funzioni di segretario reggente a scavalco di questa unione, nominato responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza con decreti 2/2019, numero 8/2019, numero 38/2019. Con decreti presidenziali numero 13/2018, numero 29 del 2018 e numero 50 del 2019, le funzioni di responsabile affari generali e vice segretario sono state ricoperte dalla figura di ruolo fino al dicembre 2020. Con decreti numero 2 del 21, numero 3 del 2021, numero 9 del 2021 del Presidente dell'Unione, la figura assunta successivamente in ruolo è stata individuata rispettivamente quale responsabile dell'area affari generali, vice segretario e responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. In analogia, i sindaci per i propri comuni hanno proceduto alle nomine di competenza vice segretario con i successivi decreti presidenziali sindacali del 2022 del 2023. Le nomine sono proseguite sino alla data di cessazione delle funzioni della dipendente fino al 18/2/2024. Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sono state svolte dalla dipendente anche durante la nomina con decreto numero 20/22 della dottoressa Anna Messina, reggente della segreteria convenzionata tra i comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnoli in Piano, Castelnuovo Sotto, con funzioni di segretario reggente dell'Unione dal 26/10/22 sino al 13/23. Lei, consigliere Paoli, in questo momento l'ha vissuto da sindaco, di conseguenza è un ricordo e spieghiamo ai cittadini quanto è successo. Ciò premesso, in riferimento all'interrogazione presentata e dalle domande in essa contenuta, si comunica quanto segue. Punto primo. Nelle seguenti annualità sono stati inviati dal protocollo del comune capofila di Cadelbosco Sopra avvisi da pubblicare al sito e si evince come nella ultima legislatura sia aumentata la frequenza di pubblicazione degli avvisi stessi. Da giugno 2024, di conseguenza quando sono partite queste amministrazioni, sono rilevate 9 pubblicazioni, 6 solo nel 2025. Nella legislatura precedente, che sono 5 anni, sono state rilevate 16 pubblicazioni. Di conseguenza credo che questa amministrazione si sia impegnata in modo importante con dei numeri diversi rispetto ai 5 anni precedenti. Poi troverà nella risposta tutti i riferimenti. Punto 2. In riferimento agli avvisi pubblicati, non sono giunte candidature al protocollo del comune di Cadelbosco Sopra, comune capofila, ma sono state ricevute telefonate informali, richiesta di informazioni da un paio di interessati provenienti da fuori regione. Un interessato ha contattato l'area del personale e con un'altra persona vi sono stati contatti informali con il presidente, ai quali è stato inviato un curriculum. Dopo aver ricevuto alcune informazioni telefoniche, ha dichiarato il non interesse per i nostri enti. Si evidenzia, per rispondere al punto 4, che in provincia di Reggio Emilia, in particolare riguardo i comuni limitrofi, le sedi vacanti risultano Correggio, Bibbiano, Montecchio, Novellara, Brescello, Campagnola, Gualtieri, Fabbrico, Gattatico, Poviglio, Luzzara, Reggiolo, mentre le sedi coperte sono decisamente esigue rispetto agli enti locali del territorio reggiano di pianura. Questa strutturale e generalizzata assenza di segretari nei territori limitrofi ha sempre reso particolarmente complesso sviluppare ragionamenti con altri enti per la condivisione di questa figura. Dobbiamo altresì considerare che la particolare struttura della nostra Unione ha indubbi vantaggi gestionali ed è pienamente inserita all'interno del percorso di riordino territoriale perseguito dalla Regione, ma la rende meno appetibile per segretari che sono già impegnati a gestire i più comuni contemporaneamente. Punto 5. Si sono svolti contatti telefonici con la Prefettura di Bologna, albo segretari, da parte del Presidente dell'Unione, al fine di condividere le problematiche sussistenti, anche in relazione alla vacanza della sede. Si proseguirà, pertanto, nella ricerca del segretario. Punto 6. Si ricorda che le funzioni di responsabile affari generali, vice segretario e responsabili di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state assunte nella stessa figura dai dipendenti che si sono succeduti da fine 2019. Precisando che le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sono state svolte dalla dipendente anche durante la reggenza della dottoressa Anna Messina. L'ho ripetuto. ANAC individua quale area a maggior rischio corruttivo, contratti pubblici, acquisizioni di beni, servizi e lavori, concorsi, selezioni, assunzioni del personale e progressione di carriera, autorizzazioni e concessioni, contributi e sovvenzioni, gestione delle entrate e delle spese. Risulta quindi evidente come tutti i responsabili, avendo compiti gestionali, siano coinvolti nelle suddette aree di rischio. Partecipano, pertanto, al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione ed assicurano l'osservanza del codice di comportamento. Questa è la risposta. Per rispondere al discorso del protocollo riservato, mi dispiace, consigliere Paoli, che faccia dei passaggi legati alla trasparenza. Se un protocollo è riservato, ne ha una motivazione valida, altrimenti sbaglieremmo tutto. Questo, e se il protocollo è riservato, è perché tratta dei dati riservati e c'è la privacy. Questo è quello che le posso rispondere. Poi volevo farle una domanda, sa, in chiusura. Il virgolettato nel suo post, non ci hanno ancora arrestati per cui siamo nel giusto. Il virgolettato è una sua dichiarazione, perché noi non abbiamo mai dichiarato questo, sa? Grazie.
Consigliere Paoli, per dire se è soddisfatto o meno della risposta all'interpellanza.
Allora, che siamo nelle condizioni per cui queste sovrapposizioni si sono rese necessarie, lo condivido, perché ci siamo passati tutti, quindi lo sappiamo. Il fatto che non ci sia un segretario effettivo ovviamente presenta una criticità su cui il presidente ha detto non esserci oggi le condizioni da risolvere. È ovvio che non si coglie la differenza tra quello che sono sempre stati i fatti, gli avvenimenti di quest'Unione e quelli che si sono verificati negli ultimi mesi. È ovvio che se sono arrivato a sollevare il problema è perché io credo che ci sia una criticità in essere, che però vedo non essere colta da nessun altro in quest'Unione, quindi se uno non vede il problema non ha motivo di doverlo risolvere. E mi dispiace sconfessare il Presidente, ma un atto come quelli che sono stati citati in precedenza, classificati come riservati, se sono comunicazioni dell'avvocato Merlo o della prefettura a seguito di una segnalazione del sottoscritto, la privacy intesa come protezione di dati sensibili e personali non ci rientra veramente in nessuna maniera, e questa forse è la dimostrazione provata che c'è un problema di conflittualità e di gestione, perché il protocollo attiene esattamente all'area che in questo momento secondo me questa criticità la rappresenta. Quindi le risposte che ha dato sono ovviamente richiamate a un unico principio, che è quello che il problema non c'è e quindi non c'è bisogno di trovarne una soluzione. Anzi, si prosegue nonostante tutto e tutti a procedere con quello che sta accadendo. Bene, prendiamo atto, ovviamente non siamo soddisfatti perché non c'è la consapevolezza delle criticità che in questo momento rappresentano un grosso limite per l'Unione, rappresentano un grosso limite anche per la gestione della trasparenza, di cui gli esempi che ho fatto sono, mi dispiace, però un caso clamoroso che ovviamente verrà portato all'interesse della prefettura.
Bene, credo che abbiamo concluso questa nostra seduta. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione e buona serata, al prossimo consiglio.